In altre parole.
Anche oggi diamo il benvenuto a Francesca Cagnacci, la nostra ospite. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
Abbiamo detto ieri, abbiamo accennato ieri che fra le pratiche di specializzazione di Francesca Cagnacci c'è anche proprio quella del campo dell'ecologia di conservazione degli ecosistemi terrestri e in particolare di studiare la capacità di adattamento, di resistenza, di reazione delle specie animali, in particolare degli ungulati. E proprio a questo proposito, per quanto riguarda in particolare le migrazioni degli ungulati, Francesca Cagnacci, c'è un'iniziativa recente alla quale lei ha partecipato.
Sì, esatto. Studiare il movimento degli animali in generale, quella che si chiama l'ecologia del movimento, la movement ecology, è il modo più immediato per capire come gli animali rispondono alle condizioni spaziali temporali a cui sono esposti. E le migrazioni sono una delle modalità di movimento che gli animali possono manifestare e consistono nella capacità di spostarsi attraverso diverse regioni a seconda del ritmo stagionale, utilizzando in questo modo al meglio le risorse che vi sono presenti. Quindi sono una modalità eccezionale che gli animali hanno di ridistribuirsi nell'ambiente prendendo il meglio da ogni luogo e ritornando al luogo precedente quando le condizioni si ristabiliscono. E l'iniziativa globale per le migrazioni degli ungulati è un'iniziativa che si occupa di identificare e mappare le grandi e le piccole migrazioni degli ungulati, quindi degli animali che hanno, diciamo, gli zoccoli, i grandi erbivori che di fatto rappresentano i principali animali che migrano sulla terra ferma, e avere una modalità per mostrare queste migrazioni al mondo intero, che siano chiaramente le persone interessate, gli scienziati, ma anche e soprattutto chi gestisce la terra e soprattutto le infrastrutture, i territori, compreso chiaramente i decisori politici.
Ecco, poi arriviamo a chiarire meglio come si svolgono queste migrazioni degli ungulati, ma è bello precisare a questo punto anche che è un tema comunque di attualità, è un tema di cui si parla nei giornali, di recente sono usciti degli articoli, anche perché poi è anche un'epoca in cui si discute delle migrazioni umane e quindi è sicuramente un tema sensibile oggi a chi si interessa del mondo, della realtà.
Assolutamente, ieri parlavamo di incendi e i recenti incendi, per esempio drammatici sulle isole greche, come riprendeva il Guardian, hanno implicato una fuga chiaramente dei turisti, ma nello stesso tempo chi rimane, chi è originario di quelle aree, si troverà esposto a una mancanza di risorse socio-economiche a partire dal turismo. Ecco, la migrazione nel mondo animale in generale, quindi anche per gli uomini, si definisce come un movimento che permette di a massimizzare o perlomeno di ottenere la sopravvivenza e lo stabilire, diciamo, le generazioni future in un determinato territorio. Quindi vediamo che c'è in realtà in qualche modo anche un passaggio concettuale tra quelle che sono le migrazioni terrestri degli altri animali, come appunto i grandi erbivori, e quella che è l'esigenza anche della specie umana di ridistribuirsi sul pianeta. Noi recentemente abbiamo avuto un incontro in Wyoming, quindi nel sistema esteso dello Yellowstone, del parco dello Yellowstone, noto probabilmente a tutti, il primo parco naturale stabilito sul pianeta, in cui ci siamo ritrovati come iniziativa globale per la migrazione degli ungulati, o Global Initiative on Ungulate Migration, insieme a altri attori come le NGO, quindi le organizzazioni non governative che si occupano di conservazione, la World Bank e il nostro partner, la Convenzione per le Specie Migratorie delle Nazioni Unite, proprio per cercare di avanzare questa iniziativa e cominciare a realizzare un atlante dinamico che potrà essere consultato online, dove andremo a mappare tutte le migrazioni che noi riusciamo a conoscere in maniera scientifica, in maniera quantitativa, attraverso i collari satellitari. E lo scopo è proprio quello di mostrare a chi poi va a definire delle nuove infrastrutture, delle strade, delle ferrovie o delle nuove diciamo, vie di comunicazione, come ad esempio la nuova via della seta, anche questa era nelle notizie in questi giorni da parte della Cina, mostrando che non siamo i soli presenti sulla Terra, ma che nel momento in cui andiamo a costruire una nostra via di comunicazione, potremmo interrompere quelle che sono le vie di comunicazione naturale di molti animali e soprattutto dei grandi erbivori e degli ungulati.
Ecco perché, e qui torniamo proprio al punto focale della questione, perché bisogna dire che queste migrazioni sono in diminuzione, cioè stanno attraversando un periodo di crisi dovuto proprio anche alla presenza umana sul territorio.
Sì, quello che noi abbiamo osservato in maniera quantitativa, ad esempio, questo è proprio il mio lavoro sui cervi nostri, quindi il cervo rosso e i cervi rapiti del Nord America, abbiamo confrontato come siano i movimenti, andando a riscontrare un aumento della tortuosità, quindi come dire, della presenza solo locale degli individui di cervo e vapiti, e quindi chiaramente una diminuzione delle migrazioni che implicano una certa direzionalità del movimento, dall'area, per esempio, d'estiva all'area invernale e viceversa. Abbiamo notato una diminuzione quindi di questi movimenti estesi, un aumento della tortuosità all'aumentare dell'impatto umano, che viene registrato tramite un indice riconosciuto a livello internazionale, lo Human Footprint Index, che di fatto significa indice di appunto, impatto di la footprint, quindi la nostra impronta umana sul pianeta. E questo significa che quando il nostro impatto in termini di strade, in termini di presenza, in termini di densità, di utilizzo del territorio, di frammentazione, è molto alto, diventa difficile per gli animali scegliere come muoversi, come spostarsi, sono in qualche modo diciamo direzionati in maniera obbligata dalle nostre vie di comunicazione. E questo può essere un problema in generale per l'ecosistema, per la nostra salute, perché spostandosi in maniera più libera, gli animali portano con sé nutrienti, energia, scambio appunto di sostanze chimiche e quindi rappresenta una sorta di motore energetico del sistema, dell'ecosistema in generale del territorio. E noi andiamo a costringere, diciamo, a contenere in maniera molto forte questo tipo di spostamento. Andiamo dai grandi spostamenti della Norvegia oppure appunto nel parco dello Yellowstone a quelli in qualche modo direzionati che possiamo avere nei piccoli parchi frammentati del nord della Germania, come abbiamo osservato, oppure un comportamento molto curioso di alcuni cervi tra, diciamo, a ridosso del lago di Ginevra, che letteralmente sono transfrontalieri, quindi si spostano dai parchi presenti, dai piccoli parchi urbani presenti in Svizzera, verso alcuni parchi che sono presenti al di là del confine con la Francia, ma letteralmente passando attraverso le autostrade, le vie di comunicazione. Quindi osserviamo proprio questo tipo di gradiente che ci deve fare pensare in qualche modo.
Sì, in questo modo appunto ci sono degli ostacoli proprio sulla via delle migrazioni, ma poi brevemente, Francesca Cagnacci, un altro ostacolo è derivante anche dal riscaldamento climatico e quindi dal fatto che ci sia meno differenza fra le aree di partenza e di arrivo delle migrazioni, se non sbaglio.
Esatto, questo anche per concludere è proprio quello che noi osserviamo più vicino a noi nelle nostre migrazioni alpine, che di fatto sono delle migrazioni dalle valli, dove vi è un rifugio invernale, appunto alle parti superiori, ai pascoli di alta montagna, di alta quota, dove la rinnovazione vegetativa più prolungata durante l'estate, quindi magari meno ricca, ma più presente più a lungo, con erbe più fresche più a lungo, peraltro qualcosa che è stato imparato dai nostri pastori ormai 10.000 anni fa e copiato in qualche modo dagli animali. Nel momento in cui la differenza tra la valle e l'alta montagna tende a diminuire perché abbiamo meno precipitazioni nevose o perlomeno meno neve al suolo costante e un aumento delle temperature, un innalzamento della linea forestale, ecco che queste brevi ma importantissime migrazioni montane tendono a scomparire.
E quindi Francesca Cagnacci, grazie per averci illustrato questo fenomeno. Poi abbiamo visto che in futuro verrà illustrato in maniera più scientifica, in maniera, con tutti i dati, insomma, in maniera più precisa, ma intanto abbiamo almeno un'idea di quanto accade. Grazie, ci risentiremo domani mattina, sempre alle ore 8 e 18. Buona giornata.
Assolutamente, molto volentieri. Arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.